Nato a Betlem, nella terra assegnata all'antenato Giuda, era però del nord, di Galilea. Fu lì che cominciò a liberare i corpi dalle infermità. Fu sulle rive del lago dei molti nomi, Kinneret, Tiberiade, Gennesaret, che reclutò i suoi, tra quelli che sapevano gettare reti sull'acqua e ricucirle in terra. I pescatori vanno sopra le onde, dove più incerto è l'equilibrio in piedi. Erano adatti all'avventura di spargere l'ultima notizia. In Galilea si propagò il suo nome e la leggenda delle guarigioni. La fama viaggia alla velocità della voce. Più lontano va, più si ingrandisce. E torrentizia, trascina nella rapida anche il fango. La fama è una specie di diffamazione. Lui si limitava a dire di cambiare vita, ma lo fraintendevano. Facile per un cieco cambiarla dopo aver acquistato la vista. Ovvia per il lebbroso e lo zoppo risanato, un'altra vita da rinnovare. La fama cresceva insieme all'equivoco. Sentì che era tempo di sospendere il fare, per cominciare a dire. Sanava le ferite degli altri, delle sue non si sa. Quelle aperte sul legno della croce non si sono più rimarginate. Accorrevano a lui gli ammaccati e i sani, spesso più ansiosi degli infermi. Chiedevano soccorso, ne fu subissato. Immenso è il bisogno di sollievo della specie umana. Era il momento di spiegarsi, chiudere le mani nelle tasche e dare al fiato e al vento la sua notizia intera. Intorno a lui, scrive Matteo, si radunò una folla che tracimava da ogni parte. Avesse voluto, in quel momento poteva farne schiera da scagliare in rivolta contro l'occupazione. Non disse una parola sull'occupazione, le tasse, la profanazione. Le spie disseminate nella folla non avrebbero saputo cosa riferire di piccante e sospetto circa l'assembramento. Non avrebbero osato riferire il silenzio fitto e senza vento, dopo che tutti si erano seduti per l'ascolto. Per farsi udire e scorgere, salì sopra un'altura. Si mise sopra l'ultima pietra, dove la terra smette di salire e inizia il cielo. Il vento si abbassò quando lui si fermò in piedi. L'acustica perfetta, il sole tiepido, la Galilea era un solco aperto per accogliere il seme del discorso. Nessuno scriba prendeva appunti. Erano i tempi in cui le parole si incidevano a caldo nella membrana del ricordo, nel fondo delle orecchie. Beati, fu la prima parola secondo la tradizione. Si addiceva allora e ai sentimenti della folla, che ha piacere di trovarsi unita, folta e in piena sicurezza. Beati, traduciamo così la parola ebraica Ashrei, con cui comincia il libro Tehillim, Salmi per noi. Esordì col principio dei Salmi, molti dei quali portano la firma dell'antenato Davide. Lui, discendente, ne continuava l'opera, sempre gradita alla divinità, che a Davide chiedeva spesso un canto nuovo. Più che beato, la parola Ashrei significa lieto, al singolare. Lieto l'uomo che non è andato nell'assemblea degli empi, dice il primo verso dei Salmi. La letizia è gioia più fisica e concreta della spirituale beatitudine. Lieto, come un risanato che assapora il ritorno delle forze. Dopo la prima parola, ci si aspettava che proseguisse con il resto del Salmo 1. ma il seguito fu un canto nuovo. Lieto il povero di spirito. Anche qui c'è differenza dall'ebraico Shefal Ruah, abbattuto di vento. È un'espressione di Isaia. Indica chi è così prostrato da essere piegato a terra con il vento del fiato che scarseggia. Abbattuto di vento, boccheggiante con lo sterno al suolo, le labbra all'altezza dei sandali degli altri. La folla di quel tempo conosceva a memoria le scritture, come oggi i fan di un cantante le sue strofe. Conoscevano bene l'espressione cara a Isaia. Di solito non si stupivano delle citazioni prese dal libro sacro. A quel tempo ogni contemporaneo in terra di Israele sapeva di trovarsi dentro un presente destinato al sacro. La loro epoca era scritta con lettere antiche. Il verso di Isaia diceva: «Alto e santo risiederò, e sono con il calpestato e l'abbattuto di vento, per far vivere vento di abbattuti e far vivere cuore di calpestati». Un brivido veloce passò dentro l'ascolto. L'uomo stava dritto in piedi sul punto più alto dell'orizzonte, proprio come alto e santo risiederò, del verso di Isaia, in cui è la divinità a parlare. Quell'uomo rasentava l'usurpazione, si era messo al posto di quelle parole. Un brivido passò veloce tra chi era in grado di intendere, ma subito fu superato dall'annuncio. Sono con il calpestato e l'abbattuto di vento. Lieto l'abbattuto di vento insieme al calpestato di cuore. Lieto perché il verso di Isaia dice che la divinità sta con loro. Nominava vento e cuore, cioè fiato e sangue, quello che lui veniva a risanare. Riscattava i corpi e le anime in fiamme dei più mortificati al mondo. Si era guadagnato credito presso la folla dei risanati, ma quello era solo un acconto dell'infermità che era venuto a guarire. L'uomo in piedi sull'altura si era schierato. Stava con l'abbattuto di vento, con lo Shefal Ruah. La traduzione nostra, poveri di spirito, perde per strada il carico prezioso di Isaia, profeta caro all'uomo sull'altura. Gli accatastati intorno a lui sulle pietre del grandioso teatro all'aperto raccolsero al volo il senso che correva dentro quell'annuncio. Era la più nuova sovversione. Dava presso Dio la precedenza ai calpestati, alzava loro al rango di prescelti, proclamava i vinti, retrocedeva agli altri. Ai vinti, ai senza niente apparteneva il regno. Niente di più insidioso era arrivato prima agli orecchi di chi aveva invece poco o molto da perdere. Menavano vanto della supremazia terrena, spacciandola per favore divino. Nessuna rivolta era arrivata a questo grado di azzeramento dei ranghi. Quello che è dato per scontato in terra, il potere di pochi sugli innumerevoli, veniva così spedito gambe all'aria. Il suo diritto di autorità e di onore era abolito. Quando i primi diventano gli abbattuti di vento, non esiste più il potere e il suo diritto. Era un annuncio che riscaldava il cuore senza armarlo di ira e di rivolta. Non valeva più la pena, non aveva più senso contrastare la potenza fasulla, priva di fondamento in cielo e perciò parassita in terra. Date a Cesare a tutti i suoi simboli di grandezza. Sono solo gingilli per bambini. La folla spalancò anche gli occhi nell'ascolto. Un altro mondo si sovrapponeva a quello presente. I miseri sorrisero, i ceti medi sospirarono, tremarono i pochi signori di fronte al sollievo dei servi. Il mondo avvistato dall'uomo in cima alla salita era alla portata dei sensi. Non era un al di là, ma il qui presente, scortato da parole antiche, sacre, che avevano premura di compiersi. Iniziò così, con tre parole, a scuotere le fondamenta del cielo e della terra. Fu il più lungo discorso dell'uomo nuovo di Israele. Dal nord di Galilea doveva penetrare nel sud della Giudea, proseguire le frasi fino a terminarle sopra una spellata altura di Gerusalemme. Dimostrava senza armi il sovvertimento delle gerarchie e delle potenze. Si sarebbero vendicate di lui, togliendogli il fiato a 30 anni. Ma niente potevano per ammutolire le parole dette sopra un cucuzzolo non identificato. Lieto l'abbattuto di vento. Dalla cima di una salita si vedono le cose lontane. Non che ci si avvicini al cielo, come pure pretendeva la torre piantata in Babele. Il cielo resta immoto e irraggiungibile. Da quel punto di allontanamento, dal chiasso e dal folto della pianura, era possibile scrutare oltre il lontano e accogliere l'annuncio delle letizie nuove. Ma poi si doveva scendere, rientrare nelle classi. L'ora d'aria pura era finita. Laggiù, nel fondovalle, il potere avrebbe continuato a imperversare. Allora, tutto uguale? Invece no. Da quel momento in poi, qualunque folla e qualunque persona sapeva di aver ascoltato il discorso della montagna e poteva voltarsi verso quella cima col fiato abbattuto di vento, il cuore calpestato. Per molto o per poco potrà ristorarsi e risanarsi presso quelle parole, che non daranno tregua al mondo finché non saranno compiute.